Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Signore, ci dia perseveranza nel prolungare la Santa Eucaristia durante la nostra giornata, nell'invocazione della pace.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 1, dal versetto 8 al 15. Anzitutto, rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché della vostra fede si parla nel mondo intero. Mi è testimone Dio, al quale rendo culto nel mio spirito, annunciando il Vangelo del Figlio suo. Come io continuamente faccio memoria di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, un giorno, per volontà di Dio, io abbia l'opportunità di venire fra da voi. Desidero infatti ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati, o meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in comune voi e io. Non voglio che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi, ma finora ne sono stato impedito, per raccogliere qualche frutto anche tra voi, come tra le altre nazioni. Sono in debito verso i greci, come verso i barbari, verso i sapienti, come verso gli ignoranti. Sono quindi pronto, per quanto sta in me, ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Parola di Dio.
Come vedevamo già ieri con l'intervento, per esempio, di Clelia, che ha rinviato alla fine della lettera, no? Ha visto giustamente un'inclusione, un parallelo alla fine riguardo alle scritture, che questa buona notizia, Vangelo, è nelle scritture dei profeti, cioè all'inizio e alla fine, così anche si può facilmente sostenere, vedere che per apprezzare le parole che l'Apostolo dice all'inizio, si può andare a vedere alla fine, al capitolo 15, per esempio. Perché questo? Perché il peso e il significato delle parole che sta dicendo, che sta scrivendo, non viene fuori ancora in modo chiaro, se non dalla lettura poi di tutta la lettera. Ecco, qui l'Apostolo si presenta dicendo che voleva a tutti i costi, aveva desiderato molto, però parla nello stesso tempo di evangelizzare, che è un po' molto singolare questo, è già fondata quella chiesa, non c'è bisogno di evangelizzare, però l'Apostolo ha da dire, ha qualche cosa di importante da dire, che qui presenta in modo gentile, se andiamo alla fine della lettera si vedrà che lui riprende questo problema, questo come mai ha scritto questa lettera con questo tono che si vedrà. Ecco, questo solo per dire che andiamo avanti per tentativi, naturalmente. Intanto vediamo il brano che oggi consideriamo, cioè come l'Apostolo si presenta prima di esprimere il tema della lettera, o di una parte almeno della lettera, nei versetti 16-17. Prima di questo l'Apostolo si presenta e si giustifica.
Mi colpisce che fra le ragioni che Paolo adduce per cui desidera andare a Roma, incontrare la comunità di Roma, che sarà una piccola comunità, immagino che. Ecco, c'è quello di, dice, di comunicare qualche dono spirituale, ma poi corregge, o meglio integra, e dice: per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in comune voi e io. E cioè come appunto il suo desiderio sia quello di avere un incontro di comunione, perché è lì che la fede viene confortata e viene consolidata. Insomma, io penso alle nostre Eucaristie, che sono il luogo dove la nostra fede si alimenta e cresce, grazie alla fede degli altri, cioè gli uni aiutano gli altri nella propria fede. E sarà forse una cosa secondaria, però mi pare importante anche questa motivazione. Tra l'altro è una motivazione che Paolo porta loro, e dice il motivo per cui lui vuole andare a trovarli.
Io mi sono fermata proprio su quell'espressione che ha citato adesso Camillo, cioè mi sono incuriosita su quell'espressione che ha citato Camillo, e mi sono chiesta se non ci sia anche qui una delle chiavi di lettura riguardo all'intenzione della lettera. Dice: ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale. Poi dice: per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune voi e io. La fede che abbiamo in comune voi e io. E più tardi dice: sono in debito verso i greci come verso i barbari. Poi dopo dice: salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Poi parla della, prima aveva parlato della obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, tra quali siete anche voi. Cioè questa fede comune voi e io, mi chiedo se non introduca, così come con un piccolo cenno, una problematica che sarà poi affrontata più avanti. Voi pagani e io figlio di Israele, eppure abbiamo in comune questa fede che è salvezza per me e per voi, prima del giudeo e poi per il greco. Il tema della fede comune, tra chi ha avuto la legge e chi non ce l'ha, chi non l'ha avuta, e mi sembra così un pochino riassunta in questa espressione: la fede che abbiamo in comune che ci salva tutti, voi e io.
Sì, anch'io mi sono così la mia preghiera su questa bella reciprocità. Questa fede in comune intanto è un motivo di mutuo conforto. Questa è la prima cosa che mi pare che sia di una grande consolazione. Infatti dice: io sono venuto a portarvi qualche frutto, però poi si corregge e dice: no, in effetti sono venuto in un certo senso per trovare consolazione, già stato già detto da questi due interventi. E l'altra cosa che mi pare che in primo piano c'è il vero centro, possiamo dire, l'interesse. Che cosa spinge Paolo ad andare comunque a Roma, a questa comunità che non conosce ed è la prima volta? Mi sembrava così che la ragione sia nel versetto 14, quando dice: sono debitore verso tutti. E questa responsabilità del Vangelo che gli è stata affidato, mi è venuto in mente subito una Corinzi 9, quando dice: guai a me se non annuncio il Vangelo, Sembrava che fosse questa la spinta che ha portato Paolo a orientarsi verso Roma, verso i giudei prima e poi i pagani. L'altra cosa, il versetto 13, che dice appunto l'immagine di un frutto, dice per raccogliere un frutto. Però mi pare così che Paolo non attribuisce a sé la funzione di produrre dei frutti, semmai va a raccoglierli. Il frutto è l'effetto dell'opera dello Spirito Santo che opera in loro, ecco. E infatti lui andrà a raccogliere quello che lo Spirito ha seminato.
Ma io avevo riletto il capitolo 15, appunto, che ha accennato Giovanni all'inizio, il capitolo 15, che mi sembra espliciti quello che dice qui al versetto 9, dove dice: mi è testimone Dio, al quale rendo culto, servo, la trevo, nello spirito, nel mio spirito, nell'Evangelo del Figlio suo. Questo verbo, che è un verbo sacrificale, un verbo liturgico, mi sembra che sia un po' spiegato al capitolo 15, versetti 15 e 16, dove dice: vi ho scritto per ricordarvi quello che già sapete a motivo della grazia che mi è stata data da Dio, per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo, perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito. Mi sembra che espliciti un poco questo verbo, e come intende Paolo l'annuncio del Vangelo, che è un servizio sacerdotale per lui, che presta al Vangelo e che descrive come il suo modo di rendere il culto a Dio, annunciare il Vangelo per lui questo, e offrire così le genti come sacrificio a Dio, come offerta gradita a Dio.
In questo inizio di lettera, fra l'altro, capisco, quindi dichiaro una certa ignoranza, che non l'aveva fondata lui, perché lo si capisce da questo brano, probabilmente c'era una grande comunicazione tra cristiani, perché in tutto il mondo, forse è una frase un po' iperbolica, però fa capire che tra i cristiani c'è una moltissima, è una chiesa molto viva, molto vivace, cioè, e comunica. Ma quello che mi ha l'impressione generale è di un Paolo che è anche un po' diplomatico, nel senso che, come dire, cioè, parla a nuora perché suocera intenda, cioè sta dicendo delle cose ai correligionari, che poi sono cristiani, divenuti cristiani, per far capire l'importanza dei gentili in mezzo a loro. Ho l'impressione che cerchi in un modo un po' diplomatico, fra l'altro quando dice che vuole venire per trasmettere qualche dono spirituale, poi appunto si corregge e modera un po' la cosa, e dice anzi no, ma mi sembra che qui ci sia proprio più che altro una certa diplomazia. Lui vuole entrare in punta di piedi, non vuole arrivare in un modo che da sparigliare, ma lui vuole mantenere una certa unità che legge, che c'è, ma il suo intento è quello di dare questa grande importanza appunto alle genti come un sacrificio gradito a Dio, come ha detto Chiara, che è molto bello perché ci si riferisce all'Antico Testamento, è molto bello che il sacrificio deve essere gradito a Dio, e le genti lo sono, E questo gli ebrei lo devono capire. Ecco, lo dico con parole molto semplici. Questa lettera, appunto, si sta facendo strada, ma ha un intento anche dottrinale. C'è qualche problema a livello dottrinale, ma e quindi cerca di, non dico di correggere, ma di però lui ci va piano, perché non vuole suscitare una diatriba inutile, anzi vuole essere un elemento di unità, da quello che capisco, ecco, in queste righe. Però mi pare che proprio abbia questo linguaggio molto misurato, molto appunto diplomatico, per arrivare al dunque poi gradualmente e appunto far capire in un modo misurato l'importanza proprio dei gentili come un'offerta gradita a Dio.
La lettera ai Romani è considerata come la più importante fra tutte le altre. Sotto l'aspetto dottrinale. Diciamo che fu commentata in modo continuo da molti padri della Chiesa, tra cui Origene, Giovanni Crisostomo e Agostino e altri, soprattutto in due momenti particolari della storia della Chiesa. Questo bisogna veramente tenerlo in considerazione. La sua interpretazione ebbe un ruolo decisivo. Nel secolo V, infatti, fu, diciamo, un elemento molto interessante per quanto riguarda la soluzione dei problemi in occasione della crisi pelagiana e delle grandi controversie sulla gratuità della salvezza. Paolo, inoltre, è dovuto spesso intervenire per ristabilire l'unità spirituale e l'ordine delle chiese, e lo ha fatto ricordando a tutti che la vita spirituale perde la sua autenticità e anche la sua consistenza se la si stacca dalla storia e dalla vita di Cristo. Al versetto 14 Paolo considera l'umanità nel suo complesso, in quanto comprende popoli civilizzati, tra cui i greci, e altri popoli, tra i quali inserisce però anche i barbari. E, diciamo, un altro punto, nel versetto 16, invece l'Apostolo parte da un punto di vista teologico e distingue gli ebrei, popolo eletto, separandoli dal resto delle altre genti.
Direi, allora, i destinatari emergono di nuovo, no? In una forma interessante. I destinatari sono i gentili, in concreto sono questi gentili credenti in Gesù, come si vede dal versetto 13, dove si parla come anche fra gli altri gentili. Io voglio, ecco, Paolo mette avanti la sua autorità. In realtà dobbiamo capire che Paolo mette avanti, seppur in una forma gentile, la sua autorità, la sua missione in quanto apostolo dei gentili, e perciò afferma la sua autorità nell'intervenire anche a Roma, sia pure, come diceva, avete osservato, in particolare Stefano, ecco, con diplomazia, eccetera, cioè con attenzione, ma è chiaro che afferma la sua autorità in quanto apostolo dei gentili. E, tra l'altro, è vero che si corregge. Dice, io vi scrivo perché devo confermarvi, devo portarvi qualcosa che voi non avete. Poi dice no, perché ci comportiamo a vicenda, però il linguaggio che segue è estremamente, importante, e lui è pronto a portare il Vangelo a Roma, come se non l'avessero. Insomma, ecco, alla fine della lettera, torniamo al capitolo 15 che già Chiara citava, no? Capitolo 15 possiamo leggere come lui riprende quello che ha scritto, perché adesso si introduce, ma al capitolo 15 torna sull'argomento. Io leggo dal versetto 14 del capitolo 15, dice così: «Fratelli miei, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro». Intanto si parla di correzione. Non è che tutto... Paolo interviene perché secondo lui... Poi aggiunge: «Tuttavia, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia». Questo viene fuori, quasi a giustificarsi, come per ricordarvi quello che già sapete. Dice: qualcosa che non va a Paolo a Roma, ecco, c'è qualcosa che va corretto, ecco, e che vanno riportati a quello che dovrebbero già sapere e che invece dal quale adesso si stanno allontanando. Ancora non è chiaro, naturalmente noi non abbiamo letto la lettera, ma è significativo, tutto questo mi sembra che sia abbastanza importante. Cioè, si parla qui di correzione. Vedevamo già ieri, anche se per tentativo naturalmente, quando lui parla della sua missione per l'ubbidienza di fede dei gentili, e vedevamo che questa ubbidienza può essere interpretata in questo modo. Io facevo riferimento agli Atti degli Apostoli, poi dopo la messa la Teresa mi ha fatto osservare che forse gli Atti degli Apostoli sono poco in quel passo di Atti 15, ecco, l'ubbidienza dei gentili, perché tutta la lettera, una parte importante della lettera, pensiamo al capitolo 5, al capitolo 6, capitolo 7, capitolo 8, è tutto sul piano morale, e non bisogna più vivere una vita di peccato come prima, ecco, eccetera. Cioè, ci sono, che la legge di Dio, è vero che sono giustificati in virtù di quel che ha fatto Gesù per la fede in Lui, ma la legge morale bisogna osservarla, c'è una giustizia della legge che va osservata, ecco, non si può vivere, quindi bisogna lasciarsi guidare dallo Spirito. Se vi lasciate guidare dallo Spirito, voi adempirete la legge. Quindi come si fa a vedere se uno è guidato dallo Spirito? Se osservi i comandamenti della legge. Cioè, c'è tutto un discorso importante a metà della lettera che effettivamente può far pensare, dare corpo a questa idea, a questa formula, l'ubbidienza di fede dei gentili. La fede è il loro status nuovo, ma questo implica un'ubbidienza che bisogna attuare. Ecco, e quindi emerge anche, secondo me, io ho l'impressione, il contesto, no? Il contesto della lettera. Io richiamo di nuovo gli Atti degli Apostoli, non solo il capitolo 15, torno sulla fine, cioè cosa dicono, questo non è accettato da molti esegeti, cioè molti esegeti dicono che per capire Paolo bisogna mettere da parte gli Atti degli Apostoli, che sono due Paoli diversi. Io non sono così sicuro, a me sembra che, ci sono altri che non la pensano così, ma a me sembra che in questo caso gli Atti degli Apostoli possono essere, sono stati scritti dopo naturalmente, ma che ci danno una contestualizzazione, un aiuto importante, il contesto in cui queste comunità di gentili a cui lui si rivolge a Roma vivono dentro la sinagoga, sono un gruppo, un sottogruppo di credenti in Gesù all'interno della sinagoga. Perciò non c'è da meravigliarsi, come invece io mi sono sempre meravigliato, che Paolo, se noi leggiamo la finale, no, gli ultimi, nel capitolo 28 degli Atti, Paolo arriva a Pozzuoli, dice così, Poi siamo al versetto 14. Qui trovammo alcuni fratelli, i quali ci invitarono a restare con loro una settimana. Sono chiaramente, io penso, dei credenti in Gesù. E partimmo quindi verso la volta di Roma, i fratelli di là, avendo avuto notizie, quindi sempre la comunità dei credenti in Gesù, ci venne incontro fino al foro Appio. Abbiamo anche con la localizzazione, anche oggi è alle tre taverne. E Paolo, al vederli, rese grazie a Dio e prese coraggio. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Poi noi ci sorprendiamo di una cosa, io penso adesso, di cui non dovremmo sorprenderci. Dopo tre giorni egli convocò a sé i più in vista, i capi, tra i giudei, i capi delle sinagoghe di Roma, perché anche la comunità a cui lui si rivolge, questi gentili, vivono dentro l'ala della sinagoga. È la stessa, no, non sono due cose, naturalmente ci sono delle distinzioni, è evidente, ciascun gruppo ha la sua, non era l'unico gruppo, l'unico sottogruppo, come sappiamo anche una cosa sono i farisei, un'altra cosa in Palestina, un'altra cosa sono gli esseni, sono tanti gruppi diversi, no, non è una novità che ci siano, c'è un gruppo, però questo gruppo di credenti in Gesù, giudei e gentili, che però vive nell'ambito della sinagoga, questa è un'ipotesi importante, io credo, per collocare i problemi anche la lettura della lettera. Gli Atti degli Apostoli mi sembrano, fornire veramente, un'indicazione del contesto. E Paolo si muove nello stesso mondo quando va con quelli credenti in Gesù e quando invece convoca le autorità. Queste sono le autorità di quell'ala, di quella sinagoga, dentro la quale anche questi gentili, tra l'altro, ottengono privilegi e protezione, perché i giudei avevano molti privilegi e protezioni, ci volevano tutti i permessi per fare dei gruppi, eccetera. Insomma, questi gentili sono dei mezzi ebrei agli occhi delle autorità, non li distinguono per adesso, salvo qualche raro caso, no? Quindi mi sembra interessante, adesso non voglio tenerle in lunga, tenere conto anche da questo punto di vista degli Atti degli Apostoli. Come dicevo all'inizio dell'Eucaristia, Signore, ci devi perseverare nella nostra preghiera per la pace. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la pace, sì, e per la pace fra le chiese in particolare. Il Signore conceda che le chiese siano unite nell'amore e nella fede comune, senza divisioni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per coloro che collaborano alla costruzione delle comunità cristiane, preghiamo per quanti sono investiti del compito di annunciare il Vangelo, di spiegare le scritture, di costruire, di catechizzare la fede, perché lo facciano con lo spirito del Signore, con mitezza e con grande sapienza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti coloro che soffrono nel mondo a causa della violenza degli altri uomini, per quanti soffrono sotto le bombe a Gaza, in Ucraina e in tutto il mondo, il Signore dia loro forza e conceda che tacciano le armi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo oggi in questa messa anche Letizia, la sua famiglia e la perdita che ha avuto recentemente. Il Signore dia forza e consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi, 44 anni dalla strage del 2 agosto a Bologna, sulla bomba nella sala d'aspetto, per tutti questi morti, per i feriti, per le famiglie, per il dolore che ha provocato, e anche oggi queste testimonianze provocano davvero un grande dolore, una ferita ancora che non è rimarginata e mai lo sarà, perché si giunga alla verità, ecco, e questa verità porti pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è il giorno del perdono d'Assisi, in cui San Francesco ha ottenuto la grazia della quella che si pensava potesse essere ottenuta tramite le crociate o tramite tramite denari. Lui ha ottenuto la grazia gratis dal Papa. Preghiamo per tutti quelli che si recano nelle chiese per ottenere l'indulgenza per loro e per i loro cari. Preghiamo perché ci possano essere grazie di pace nei cuori, di riconciliazione con Dio, di riconciliazione con chi ci ha preceduto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio, la nostra preghiera. Doni a tutti i popoli la tua pace, per Cristo nostro Signore.